Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua da Lui creata, con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Signore Dio Onnipotente, fonte e origine della vita, benedici quest'acqua. Fiduciosi di ottenere il perdono dei peccati e la difesa da ogni malattia e dalle insidie del maligno e la grazia della Tua protezione, nella Tua misericordia donaci, o Signore, una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo dell'anima e del corpo, possiamo venire a Te con cuore puro. Per Cristo nostro Signore. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la Tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche noi oggi nel cuore di credenti i prodigi che nella Tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Che cosa ha da dirci la Pentecoste oggi, a distanza di circa 2000 anni dalla prima effusione dello Spirito? È questa la domanda che potrebbe guidarci oggi. Cosa ha da dire lo Spirito Santo alla Chiesa contemporanea, quella in cui stiamo vivendo? E parto da una situazione che è quella che abbiamo ascoltato nella pagina del Vangelo di Giovanni, che descrive in maniera non troppo distante, anzi forse molto similare, la situazione della Chiesa di oggi. I discepoli sono rimasti 11, siamo già ovviamente dopo il tradimento di Giuda, si sono chiusi dentro una stanza e l'hanno chiusa a chiave, e il loro sentimento è quello del timore, paura. Il Signore è morto, siamo nel primo giorno della settimana, il giorno della Pasqua, perché nel Vangelo di Giovanni la Pasqua, la Pentecoste e ancora prima l'Ascensione formano un unico grande momento, e nonostante la risurrezione del Signore, questi se ne stanno chiusi dentro una stanza. Hanno paura di che cosa? Beh, senz'altro di quello che ci ha detto Giovanni, dei giudei, cioè di quelli, noi potremmo dire, fedelissimi alla religione giudaica ortodossa, cioè quella più rigida, ma forse la vera paura è un'altra. La vera paura è quella di se stessi. Perché? Perché i discepoli, che avevano ricevuto la elezione e la chiamata di Dio ad una vita diversa, che non vuol dire più semplice, ma ad una vita piena, profonda, che hanno fatto di fronte a questa chiamata le promesse di fedeltà più assoluta: non ti tradiremo mai, ti seguiremo fino all'ultimo giorno. Sappiamo benissimo che invece hanno abbandonato Gesù nel momento dove davvero si giocava l'esistenza, il momento della croce, come a dire che forse a quelle parole della risurrezione in fondo non credevano neanche loro. E se ci si guarda intorno, come stanno facendo i discepoli, che cosa vedono? Il fallimento. Sono rimasti in 11, Giuda ha tradito, ma ognuno di loro ha tradito, ognuno di loro ha lasciato Gesù da solo a morire in croce. Forse si chiudono dentro questa stanza per nascondere le loro fragilità, il loro fallimento, ancora prima le loro aspettative deluse. Ci aspettavamo un Dio che ci liberasse dalla dominazione romana e invece guardate dove è andato a finire, su che cosa abbiamo investito. Si sentono pochi, deboli e isolati in un mondo che ha preso una direzione completamente diversa. Non so se ci leggiamo la situazione attuale. È la Chiesa che viviamo oggi. Dobbiamo avere l'onestà e anche il coraggio di dirlo questo. Noi non siamo più, come cristiani, la maggioranza. È evidente agli occhi di tutti, guai a dirlo, ma invece bisogna dirlo. E bisogna anche dire che le chiese piene per abitudine o per tradizione stanno scomparendo e non torneranno più. Leggetevi un libro molto bello, edito recentemente dalla San Paolo, La fortuna di essere irrilevanti. Ha scritto un teologo, molto bello, molto semplice, dà uno sguardo sulla Chiesa di oggi che merita, ecco, se vi capita è una lettura da fare anche sotto l'ombrellone quest'estate. Basta guardarci intorno per renderci conto che come cristiani siamo una minoranza e agli occhi dei più siamo legati a un qualcosa di anacronistico in un mondo che fa tranquillamente a meno di Dio. Anche questo è un dato di fatto. E allora di fronte a questo qual è la tentazione? Fare quello che hanno fatto i discepoli. Non c'è più il maestro, fuori ci perseguitano, fuori la pensano in maniera diversa da noi, ci mettono in imbarazzo, ci dicono che siamo bigotti, chiudiamoci in una stanza e ce la raccontiamo tra noi. Facile, no? Perché se tutti la pensiamo allo stesso modo. Però attenzione, è proprio lì che succede qualcosa di particolare, perché Gesù arriva. Non sta lì a suonare il campanello, a bussare la porta, a chiedere permesso. Arriva, si mette in mezzo e dice pace a voi. Non li rimprovera per la loro fragilità, che cattivi cristiani, buoni a niente che siete. Non siete stati neanche capaci di vegliare quando ve l'avevo chiesto. Oppure neanche capaci di battezzare qualcuno. Andate, vi sostituisco con altri, no? Gesù dice pace a voi e poi li manda dove? Fuori, li manda fuori dalla Chiesa a testimoniare la vita cristiana. E cosa ci dice questo? Tre cose fondamentali che però non dobbiamo dimenticare. La prima, la comunità cristiana non è fatta da Gesù e dai discepoli e basta, dai fedelissimi. Seconda, la comunità cristiana non è solo i discepoli e la folla. Non basta stare insieme e volersi bene se manca Gesù. Terza, la comunità cristiana non è fatta però neanche soltanto da Gesù e la folla. Servono Gesù, i discepoli, e cioè i testimoni e la folla. E poi fa un gesto che ci riporta all'inizio della creazione, libro della Genesi. Si dice soffiò e disse loro ricevete lo Spirito Santo. Questo spirito, attenzione, non è qualcosa di magico, ma è un qualcosa di molto profondo, perché se noi andiamo a leggere il libro della Genesi, c'è un'immagine molto bella che dice che Gesù, che Dio, dà il suo soffio a ciò che è informe alla terra, a ciò che non è palpabile e che vola via, e lì diventa materia, lì diventa consistenza, lì diventa uomo. E lo spirito dato a ciò che non aveva forma, che cosa fa? Struttura, dà una forma nuova. È la comunità che dicevo prima, non chiusa ma mandata. E dalla prima lettura tratta dagli Atti abbiamo anche ascoltato un dettaglio, che questo spirito va a posarsi su ciascuno. Non va a posarsi sui migliori, non va a posarsi solo sui preti, non va a posarsi solo sui leader. Va a posarsi su ciascuno. E San Paolo nella seconda lettura ce l'ha detto bene. Tanti sono i carismi, diversi sono i ministeri, ma lo spirito da cui originano è uno. Ci sta dicendo la liturgia di oggi una verità che appartiene da sempre alla Chiesa, cioè che la Chiesa è continuamente, da quando è nata, soggetta ad essere riformata, ma attenzione, da parte di Dio, che piaccia o meno agli uomini, da parte di Dio. Dio è l'autore di questo rinnovamento. Noi per decenni siamo stati abituati a vivere, forse perché andava bene, e permettetemi di dirlo, forse perché ha fatto comodo a tutti, a partire dai preti, una chiesa clericocentrica. Il prete era tutto e faceva tutto. Senza il prete non si poteva neanche accendere il cero pasquale. Meno male che oggi qualche passo, forse non troppo di consapevolezza, ma qualche passo almeno materiale, l'abbiamo fatto. Ecco, la Pentecoste alla Chiesa di oggi che cosa ricorda? Che ancora molto prima e ben al di là del calo dei preti, la missione, cioè andare e battezzare, andare e testimoniare, appartiene a tutti. Noi viviamo nella generazione in cui il problema non è trasmettere la fede, è generarla, perché le famiglie per prime hanno rinunciato a questo. Quando c'è, io dico sempre questo e non me ne voglia chi ama il calcio, il basket e compagnia bella, però se c'è una partita o c'è un campionato siamo tutti davanti alla televisione a guardarlo. Anche se abbiamo altri impegni, mi piacerebbe sapere quante volte a casa abbiamo il coraggio di aprire una Bibbia o di leggere una meditazione senza bisogno di essere teologi con i nostri figli. Auguri se non lo facciamo, la fede non si genera da sola. Quando gli apostoli escono dal cenacolo, ci avete badato, non sono diventati mille. Questo ci dice un'altra cosa, che dobbiamo liberarci dall'ossessione dei numeri. Lo diciamo sempre, eppure se siamo in tanti stiamo lavorando bene, se siamo in pochi qualcosa non funziona. Mettiamocela via, perché di qui a 10 anni in questa chiesa forse ci saranno i 2/3 di noi, forse, se va bene. Lo Spirito Santo non cancella le culture e le differenze, perché attenzione, questo posarsi dello Spirito che cosa rende possibile? Che la legge universale dell'amore viene compresa da tutti, anche da quelli, l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, sono di lingue, provenienze, etnie, culture e modi di pensare diverso. La legge dell'amore parla a tutti. Ecco perché non serve essere dei teologi o dei preti per testimoniare l'amore. Lo Spirito Santo non è un tagliaerba che taglia l'erba alla stessa altezza, non va a uniformare. Crea armonia nella diversità, e Papa Benedetto XVI, torniamo indietro di qualche anno, ci aveva visto molto bene dicendo che noi saremmo diventati una minoranza creativa e feconda, minoranza ma creativa e feconda. Il nostro compito da cristiani oggi è imparare a parlare le lingue degli uomini e delle donne del nostro tempo, vuol dire parlare la fatica di chi non arriva a fine mese, di chi vive il dramma della solitudine e della malattia. Noi oggi molto spesso non sappiamo più chi della nostra comunità è da solo, ha vissuto un lutto, sta attraversando un momento difficile. Questo credo che dica la misura di dove siamo arrivati, ognuno concentrato su se stesso. Dobbiamo testimoniare che il Vangelo è una forza viva che libera e guarisce. E come lo facciamo? Se facciamo quello che ha fatto Gesù. Io dico sempre, Gesù diversamente da me non parla molto, io mi dice Don Malo è una bella babella, ma cosa fa Gesù? Tocca, visita, dà una parola di conforto, non fa un'omelia, presta attenzione, si ferma e si lascia interrogare dal bisogno. Allora mi lascio e vi lascio 3 consegne per questa settimana. La prima, smettiamo di lamentarci del mondo che cambia. Il lamento spegne lo spirito. Se i discepoli fossero rimasti chiusi in quella stanza a chiave a dire si stava meglio quando Gesù non era andato in croce, a quest'ora sarebbero morti, sepolti e nessuno nemmeno avrebbe ricevuto il Vangelo. Forse la Pentecoste ci sta chiedendo di essere più essenziali, più fraterni, basta alle critiche, basta, più corresponsabili, più missionari, seconda, cioè se vediamo un bisogno nella nostra comunità non aspettiamo che sia il prete a intervenire, è la comunità che fa discepoli. Il secondo e il terzo, accogliamo la logica del perdono. Noi diventiamo, come chiesa minoritaria, capaci di generare nuovi cristiani solo se chi ci vede qui dentro, fuori, nei nostri luoghi di lavoro, nelle nostre famiglie, ci vede come luoghi e persone di misericordia e di perdono, di riconciliazione, non persone che in continuazione criticano, sparlano, giudicano e dicono si stava meglio quando si stava peggio. Lasciamo che la Pentecoste accada ancora qui oggi per noi. Lasciamo, per chi ha i capelli, io ne ho pochi, che la Pentecoste ci spettini un attimino. Ci lasci uscire dai nostri recinti. Lo so che tu stai ridendo perché ho detto che ho pochi capelli, hai ragione. La Chiesa non è viva se è potente, ma è viva se è colma dello Spirito. E lo Spirito del risorto, Signore, vivo e presente in mezzo a noi, l'abbiamo ricevuto tutti. Non ce n'è uno che ne ha ricevuto di più e uno che ne ha ricevuto di meno. Ognuno di noi è chiamato a portarlo nel mondo in cui vive, così com'è, con la sua fragilità, la sua bravura e anche i suoi fallimenti. Se Gesù si fosse affidato solo ai 12, non avrebbe scelto quelli, perché erano tutti peggio di noi, eppure proprio loro il Signore li ha chiamati.